nonostante tutto continuiamo con le terzine dantesche. Andrea Casolone e poi lui. No, no, un attimo, c'è prima Andrea.
Ah, scusate.
Vabbè,
calma. Volevo dire, sulla base di quello che è stato descritto prima, riassumo in maniera molto schematica il circuito da cui è venuto fuori tutta questa storia.
Si il circuito?
Circuito.
Da cui è venuto?
Da cui è stata descritta tutta la storia, sì, di questa vicenda. Allora, tutto comincia dal fatto che le banche sui propri mutui ipotecari, cioè basati sulla proprietà contropartita di proprietà di qualcosa, soprattutto immobili, ma anche qualche mobile di valore, eccetera, si sono fatti finanziare, hanno rivenduto queste proprietà, diciamo, queste ipotesi di proprietà.
Ciò che permette di concedere
banche ad altri enti finanziari, società di scopo, eccetera, eccetera, formando quella catena che si chiama i derivati e via di seguito, eccetera, eccetera. A un certo punto, il punto di partenza, cioè i mutui, la domanda di mutui, si è in qualche modo saturata, no? Allora questo discorso è tornato indietro, tende a tornare indietro, ma tutti gli interessi che nel frattempo si sono scatenati e intrecciati su questa faccenda fanno resistenza. Una delle conclusioni che prima Galileo citava era il fatto che poi alla fin fine tutti quanti stanno cercando di trasformare i propri crediti in crediti verso lo Stato, in modo che questo discorso venga saturato e chiuso in questa maniera. Allora, io quello che voglio dire è questo: è evidente che inerzialmente il processo è pressoché inarrestabile fino a quando non è arrivato ai limiti della sparizione della circolazione, però nel frattempo questo meccanismo della debito allo Stato, al debito pubblico, significa che in sostanza tutto lo Stato, cioè tutti i cittadini italiani, europei, eccetera, eccetera, sono destinati a pagare la spesa di questo processo, sia quelli che ne hanno approfittato sia quelli che non ne hanno approfittato. E questo mi sembra un discorso che farebbe ipotizzare qualche meccanismo di aggiustamento col percorso.
Andrea, poi Casalone.
Io vorrei porre una breve questione al professor Gallino, in quanto sociologo e in quanto studioso di scienze sociali e quindi di comportamenti umani, con riferimento alla situazione, al caso italiano. Abbiamo in molti potuto apprezzare di recente la pubblicazione online dei redditi, dei patrimoni dei nostri rappresentanti politici. Ecco, per dirla, diciamo, con un linguaggio che adesso di moda, abbiamo anche potuto in questo modo percepire quello che è lo spread, diciamo così, plutocratico tra rappresentanti e rappresentati. Però io qui non vorrei fare un intervento di tipo moralistico, vorrei chiedere al professor Gallino, anche perché tra l'altro non è questa una condizione oggettiva di questi tempi. Se si andasse a analizzare i redditi anche dei nostri rappresentanti del passato, probabilmente si troverebbero, diciamo così, nel recente passato analoghe condizioni del recente passato.
Perché
questa nuova fase di trasparenza in qualche modo ha reso più intelligibile questo fenomeno. Ecco, io chiedo al professor Gallino se da questo punto di vista egli vede appunto anche uno spread di rappresentatività, cioè i centri sociali meno abbienti e meno patrimonializzati, che speranza hanno di essere adeguatamente rappresentati da una rappresentanza che è prettamente appunto di tipo patrimoniale. Cioè questi ceti devono sperare nel buon cuore di queste persone, in una certa, diciamo, educazione che può esserci o non può esserci, ma certamente non possono sperare nella rappresentatività sociale. Cioè il Parlamento come luogo della composizione delle diverse istanze e rappresentatività sociali esiste ancora da questo punto di vista o è una pura astrazione? E da questo punto di vista allora io dico anche, ma il Parlamento in questa condizione è ancora un Parlamento costituzionalizzato, nel senso che è appunto la sovranità, come sappiamo tutti, spetta al popolo, non in senso populista ma in senso appunto di rappresentatività sociale. E allora io dico, dal punto di vista dei comportamenti umani, se ci si può aspettare questo tipo di rappresentatività e questo tipo di comportamento dei nostri rappresentanti politici, proprio per non andare in quella direzione che Lorenzo Gaiani tratteggiava all'inizio della sua introduzione e che sembra invece un tratto comune della rappresentatività politica, cioè di una reazione, e leggo dall'introduzione, insieme ideologica, culturale e politica, mirante a ridurre il peso dei ceti sociali più deboli nell'architettura della società. Io le chiedo appunto se c'è ancora speranza da questo punto di vista. Si potrebbe anche dire, e concludo, che noi dovremmo desumere queste cose non tanto dalla proporzione, come posso dire, individuale dei rappresentanti, ma dai loro atti concreti. Beh, allora prendiamo qualche atto concreto. Per esempio le azioni sul lavoro dipendente. Poco prima di Natale, il numero due settimane, è stata fatta una riforma epocale delle pensioni, con aggravi appunto per i lavoratori dipendenti dell'attività lavorativa, mentre dal punto di vista delle liberalizzazioni che dovrebbero in qualche modo interessare una compagine sociale più estesa e diversa rispetto a quella del lavoro dipendente salariato, mi sembra che insomma si sta ancora discutendo di questo, si sta ancora vedendo cosa fare e cosa non fare, però mi sembra che l'incisività sia sicuramente minore. Allora io glielo chiedo proprio dal punto di vista dei comportamenti umani, cioè dobbiamo aspettarci in sostanza una sorta di azione caritativa o c'è ancora spazio perché le compagini sociali in Italia siano adeguatamente rappresentate? Perché si stanno discutendo di cose molto importanti. Pensiamo a tutta la riforma del mercato del lavoro che è stata sussurta, io credo, anche in maniera sbagliata attorno al top dell'articolo 18. Grazie.
Casalone.
Puoi rispondere.
Prego. Una notazione puntuale. Scatto solo di impulso quando si parlava della riduzione dei salari, con quella percentuale tanto ridotta. Ecco, e lì dentro penso che ci sia anche, a maggiore quindi enfasi sulle disuguaglianze che all'interno di queste ci sono, magari i grossi bonus e i mega stipendi ai grandi manager probabilmente, quindi se si è ristretto quel importo, a maggior ragione si sarà ridotto di gran lunga quello delle persone che non hanno grossi stipendi, quelle delle fasce basse, giusto? Perché quegli stipendi comprenderanno anche i stipendi dei grandi manager che sono cresciuti a dismisura creando disuguaglianza rispetto agli altri. Era una notazione puntuale. E poi una domanda invece per la mia curiosità, una curiosità tecnica. Quando lei ha parlato della situazione delle banche che si esponevano con debiti veramente enormi, insostenibili, quando contestualmente erano state fatte proprio d'ufficio dei test alle banche e avevano assicurato che le banche italiane erano in buona salute sotto il loro profilo appunto di bilanci, e quindi cos'era? Forse un test molto fittizio e di facciata. Volevo chiedere cosa tecnicamente è stato quel test.
Test.
Grazie per le risposte. Sì, dopo Vincenzo.